La prima top 11 di Serie A di questo podcast riguarda l'undicesima giornata di Serie A, appena, o meglio, del weekend dell'undicesima giornata di Serie A. È un format che sostanzialmente mi consente sempre di parlare delle partite che ho visto durante il weekend, ma un po' in maniera un po' più snella, ecco, per riassumere i temi, per anche creare un dibattito e per divertirsi un po' di più, piuttosto che fare il solito commento, lungo, se vogliamo, che coinvolge più argomenti, che lascia meno da parte alle interpretazioni, ma insomma, credo che questo possa essere un sistema abbastanza interessante per una giornata che deve ancora concludersi, però, perché ci saranno le sfide tra Cremonese e Sampdoria e tra Sassuolo e Della Sverona di questa sera. Se avessi aspettato il martedì, probabilmente avrei sbagliato, nel senso che già la giornata di Serie A sarebbe andata negli archivi totalmente per quanto riguarda le squadre che affronteranno le coppe, e dunque con un martedì di Champions alle porte ci sarebbe stato meno interesse nei confronti dell'undicesima giornata di Serie A, che è stata la prima, se vogliamo, grande giornata di big match, la giornata di Atalanta-Lazio, la giornata di Roma-Napoli e la giornata di Fiorentina-Inter, tre partite che hanno comunque un po' scombinato la classifica, che hanno dato delle conferme, che hanno ribaltato un certo tipo di cose che eravamo abituati a credere, soprattutto per quanto riguarda l'Atalanta. Ma è stata una giornata dove la classifica si è ulteriormente accorciata, se vogliamo, e quindi prima appunto della Champions League, dell'Europa League, della Conference League, del martedì, del mercoledì e del giovedì europeo delle italiane, andiamo a stilare la top 11 dell'undicesima giornata di Serie A. Io come portiere ho scelto Tatarusanu. Non c'è stato secondo me un grande, grande portiere in questa giornata, nel senso non c'è stata una grande prestazione anche tra le squadre più piccole che siamo abituati a vedere in ogni weekend. Però penso che Tatarusanu abbia interpretato alla perfezione il ruolo di secondo portiere del Milan, nel senso che dopo qualche uscita rivedibile. Il portiere rossonero ha compiuto 5 parate, peraltro ha preso un gol leggermente evitabile su una grande punizione però di Filippo Ranocchia del Monza in un Milan che ha vinto 4-1 e un Tatarusanu comunque che è stato sollecitato, è stato chiamato in causa diverse volte, soprattutto nel secondo tempo, e ha fatto qualche parata importante. Mi ricordo quella per esempio su Carlos Augusto, colpo di testa di fatto centrale, comunque del difensore brasiliano del Monza, ma è un Tatarusanu che secondo me è risposto presente. E sa, nella giornata di sabato, quantomeno, non ha fatto rimpiangere Mike Maignan. Primo posto in difesa, nella difesa 3, ecco, usiamo un 3-4-3 molto offensivo, molto fantacalcistico per cercare di essere, di citare il più possibile i migliori di questa giornata. Il primo difensore è Pasquale Mazzocchi della Salernitana, match winner di Salernitana Spezia. La Salernitana ha vinto una partita molto 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 importante, soprattutto perché si tratta di un vero e proprio scontro diretto, si tratta di una partita che secondo me nascondeva delle insidie e in effetti lo Spezia di Gotti non ha meritato di perdere la partita. Ha giocato alla pari, soprattutto nel primo tempo, è andato più volte vicino al gol, c'è stata la grande occasione nel finale di Nzola. Soprattutto è uno Spezia che gioca più o meno sempre lo stesso tipo di partite, però la Salernitana ha una caratteristica in più, ecco, se vogliamo, rispetto ai Liguri, cioè che è una squadra che ha un po' più di fuoco anche nei momenti di difficoltà, un pochettino meno apatica, nel senso che è una squadra che prende appunto le difficoltà con timore, questo va detto, lo abbiamo visto nelle scorse partite, nei momenti in cui la Salernitana è andata in svantaggio, a volte crollata, è successo per esempio contro il Sassuolo, però è una Salernitana che allo stesso tempo riesce a infiammarsi col suo pubblico, riesce a vivere la partita con più emozione grazie anche ai dettami di Nicola. E in generale quando si gioca la Lecchi questa cosa succede spesso e la Salernitana vince partite importanti, ha vinto quella contro il Verona per 2-1, ha vinto questa contro lo Spezia e sono già 6 punti in cascina davvero davvero importanti che invece condannano gli uomini di Gotti a dover tenere le antenne dritte sempre di più, perché questi tipi di scontri diretti poi possono far male. Spezia che ha perso con la Salernitana nella giornata di sabato e ha pareggiato contro la Cremonese ancora domenica scorsa, dunque un punto in due scontri diretti non è proprio un bottino che farà felice Luca Gotti. Farà felice invece Ivan Juric il rendimento almeno delle ultime partite di Olaina. Il Torino ha bisogno bisogno di ritrovare i suoi esterni. Ha quattro esterni, tutti di piede destro. Tra questi c'è proprio Olaina, che ha segnato il gol dell'1-0 in Udinese-Torino, una vittoria fondamentale per i Granata, che la vincono di fatto con Pellegri dopo aver subito il gol del pareggio di Deulofeu, in un campo di una big di questo inizio di stagione, questo va detto, in una squadra che spesso era abituata a rimontare anche in posizioni di svantaggio. Però credo che il Torino abbia giocato da Torino, abbia giocato, si dice spesso con intensità, si dice spesso con il cuore granata, con il cuore toro, ma il Torino ha bisogno di fare un passo in avanti grazie ai suoi giocatori tecnici, grazie al ritrovamento, comunque alla scoperta di nuove figure. Olaina può essere secondo me una di queste, nel senso che è un giocatore con dei limiti tecnici verosimilmente, però è anche un giocatore che, se schierato da titolare in un buon momento di forma, è padrone, può essere padrone della fascia del Torino, che giochi a destra o che giochi a sinistra. E le ultime partite ha giocato titolare, ieri ha segnato, dunque io vedo Olaina in forma, quantomeno in questo Torino un po' discutibile delle ultime partite. Un Torino che appunto ha battuto 2-1 l'Udinese, arriva uno stop per l'Udinese, la seconda sconfitta stagionale dopo 10 partite, dopo il 4-2 che il Milan ha rifilato ai friulani nella prima giornata di campionato. È un Udinese che non si deve spaventare troppo, che però ha questa caratteristica di dover per forza spesso inseguire le partite, che lo porta a essere rampante e a trovare spesso il risultato, soprattutto in casa. Era successo contro l'Atalanta e contro l'Inter, però ora l'Udinese avrà una serie di partite dove, ecco, tornerà forse un po' più sulla terra, tornerà meno con l'entusiasmo delle prime gare, anche a causa di questa sconfitta, e dovrà riaffrontare il campionato con un altro spirito, ecco, con uno spirito un po' ritrovato, da ritrovare. Terzo difensore, tanti ballottaggi secondo me, il ballottaggio mio era tra Danilo e Teo Hernandez, ho scelto Teo Hernandez. Teo Hernandez ha fornito l'assist del gol di Leao nel 4-1 appunto del Milan a Monza. Teo Hernandez è il giocatore che è un giocatore un po' diverso rispetto alla scorsa stagione, cioè è senza dubbio meno impattante, almeno in questo inizio di stagione, lo è stato, ha avuto appunto anche un infortunio, quindi non è stato coinvolto pienamente in questo inizio di stagione. Però Teo Hernandez è un giocatore che ha trovato secondo me una buona gamba nella partita di sabato, ha ritrovato una buona gamba, ha ritrovato una buona condizione, l'ho visto molto più proiettato in avanti, molto più concentrato e spesso in anticipo rispetto all'uomo, nelle chiusure, negli anticipi, appunto l'ho visto bene dal punto di vista fisico. E se Hernandez entra in condizione, può formare di nuovo assieme a Rafael Leao quella fascia sinistra stellare del Milan, e l'assist comunque ne è una dimostrazione. C'è un giocatore che arriva costantemente sul fondo ed è chiaramente uno dei laterali sinistri più forti d'Europa, e non lo scopriamo di certo adesso. Però Teo Hernandez non è stato neanche il migliore in campo, anzi di certo no, di Milan-Monza, perché il migliore in campo è il primo dei centrocampisti, ossia Brahim Diaz. Doppietta per Brahim Diaz, altro gol con fuga proprio su assist, su palla fornitagli da Tatarusanu per il gol dell'1-0. Brahim Diaz ha una gamba impressionante, e la mia lettura prima della partita era che Brahim Diaz in queste condizioni chiaramente fosse più congeniale rispetto a De Ketelaere, perché il Monza comunque è una squadra che lascia qualche spazio, che a cui piace comunque provare a pressare l'avversario. Palladino l'ha fatto bene nelle prime tre partite, dopo chiaramente non ha più ritrovato il risultato e questa cosa è cambiata. Però un giocatore come Brahim Diaz, che si sposta sul lato destro, che viene verso il centro del campo, che si associa con la punta, è molto utile soprattutto in queste partite. È una doppietta notevole di Brahim Diaz, un gol di destro poi potente, un diagonale da giocatore top, se vogliamo, perché saper usare tutti e due i piedi, soprattutto per un mancino, in questa maniera secondo me non è da tutti. E questo è il classico momento della stagione in cui Brahim Diaz è in una condizione invidiabile e va messo sempre in campo, e finché Pioli ce la fa bene ad utilizzarlo, e la doppietta di Brahim Diaz ha aperto le marcature in Milan-Monza, di fatto ha consegnato la vittoria al Milan. Altro centrocampista che ha fatto doppietta, Adrien Rabiot. Due gol per lui nel finale contro l'Empoli, e Rabiot è un po' il manifesto della Juve di adesso, quantomeno delle ultime due partite. Cioè una squadra che piano piano sta ritrovando condizione, sta ritrovando forza, che però lascia sempre a desiderare in certi momenti della partita, soprattutto dopo il famoso primo quarto d'ora. Rabiot però è uno di quei giocatori che, anzi, forse è l'unica grande certezza della Juventus di Allegri a centrocampo, della Juventus dell'Allegri 2 addirittura a centrocampo, quindi dall'anno scorso. È chiaro che Rabiot possa essere addirittura un giocatore importante all'interno di questa Serie A se è schierato in un centrocampo ben assortito, dove lui non può essere, secondo me, il riferimento tecnico assoluto. Però è un giocatore che, quando è in forma fisicamente, risulta essere davvero impressionante, perché ha questa corsa, questa fisicità, questo modo di occupare il campo grazie alle sue risalite palla al piede, davvero invidiabile, secondo me. E ha segnato di testa di nuovo, ha segnato a porta vuota, e già il fatto che si sia fatto trovare lì dimostra che il ragazzo è a trazione interiore, il ragazzo sta bene ed è in forma, e si fa trovare pronto anche in area di rigore. È già la seconda doppietta stagionale, la seconda interna dopo quella col Maccabi Haifa in Champions League, ed è un Rabiot che in questo momento è insostituibile per la Juventus. A centrocampo poi, in questa top 11, metto altri due giocatori offensivi. Sono entrambi giocatori della Lazio, entrambi giocatori che hanno segnato i due gol ieri a Bergamo, e sono Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Partirei proprio con Zaccagni. 4 gol e 3 assist per Zaccagni. È l'insostituibile dell'attacco di Maurizio Sarri assieme a Felipe Anderson e assieme a Immobile. Era un giocatore su cui Sarri aveva puntato già a partire dall'anno scorso. È l'unico, se vogliamo, della rosa, magari insieme a Pedro, che sa fare benissimo quel ruolo di trequartista esterno da tridente, in grado di occupare l'area, in grado di associarsi coi compagni. È un giocatore estremamente utile al sistema Sarri, Zaccagni, proprio per queste sue caratteristiche. Ieri altro gol con inserimento dentro l'area, esattamente come aveva fatto con lo Spezia, e con la Lazio che si muove tanto c'è bisogno di attaccare la profondità da parte di tutti, soprattutto senza Immobile. Zaccagni lo sa fare Felipe Anderson, lo sa fare Pedro, lo sa fare soprattutto Milinkovic-Savic per via aerea, e con tutti questi rifornimenti offensivi, con una Lazio che si è mossa in maniera straordinaria a Bergamo, la mancanza di Immobile può essere meno impattante, e quindi è una Lazio, secondo me, totale in questa fetta della stagione, ed è la squadra più in forma del campionato insieme a Napoli, secondo la mia opinione. E appunto Felipe Anderson non poteva mancare in questa top 11, ha fatto una partita davvero strepitosa, in grado di allungare la squadra da prima punta, in grado di interscambiarsi, ha fatto tutte le cose di Zaccagni sostanzialmente, partendo da una posizione più centrale, poi arrivando addirittura alla definizione con un destro potente rasoterra sul primo palo, imprendibile per Sportiello. Ha fornito diversi palloni in profondità ai compagni, ha legato il gioco davvero, ma la Lazio è riuscita con... se vogliamo, prendendo individualmente i giocatori, con dei semplici movimenti, con delle buone smarcature, con dei passaggi intelligenti, a mettere sempre in difficoltà un'Atalanta che di solito ti pressa uomo, lo ha fatto anche ieri, ti soffoca con questa marcatura altissima, estrema. Però ieri la cosa più giusta per la Lazio era giocare in quella maniera, cioè non dare alcun punto di riferimento all'Atalanta e soprattutto eseguire bene tutte le giocate dal punto di vista tecnico. La Lazio ha sbagliato pochissimi palloni, la Lazio ha gestito palloni molto difficili e lo ha fatto trovando e punzecchiando i punti deboli dell'Atalanta. Davvero strepitoso, mi ha impressionato molto la prestazione della Lazio. Arriviamo ai tre attaccanti. Primo attaccante, Moise Kean, che è, secondo me, un altro dei giocatori in forma della Juventus, che spesso viene preso come capro espiatorio della Juve, soprattutto quando entra alla panchina. Un giocatore che non è mai stato veramente utilissimo nel corso dell'Allegri 2, nel senso a livello di, non solo a livello realizzativo, ma anche di sicurezza. Non è mai stato il cambio che potrebbe essere Moise Kean, che però è un giocatore che ha bisogno soprattutto di fiducia, ha bisogno di tante titolarità, ha bisogno di trovare spazio e campo con continuità. E ultimamente lo sta trovando anche per l'assenza della Juve, per un Milik che dopo un affaticamento piano piano sta tornando a regime, per le rotazioni in vista Champions League, e Ken ha segnato, aveva giocato già secondo me una buona partita contro il Torino, e Ken, se vogliamo, ha fatto il gol che non ha fatto allo stadio Grande Torino contro i Granata, quella zampata di destro attaccando il primo palo, il gol che ha aperto le marcature in Juventus-Empoli. Però Ken era entrato bene già a Milano contro il Milan. Ken aveva già, secondo me, infilato un buon periodo a partire dal post-sosta, e adesso risulta essere una buona alternativa, soprattutto per una Juve che va, soprattutto se viene servito in area di rigore, soprattutto se riesce a spalleggiare un altro attaccante, se riesce a togliere le marcature magari da Vlahovic, a fornire appunto riferimenti in profondità. Cioè, Ken non è un giocatore estremamente completo, lo è poco soprattutto dal punto di vista tecnico, però è un giocatore che, se ha una buona condizione, riesce a infilare un periodo buono, ecco, ed è un discorso simile a quello che abbiamo fatto per Olaina. Ecco, in questo momento Ken sta bene e va sfruttato il più possibile. Allegri soprattutto di solito è bravo a mettere questi giocatori con continuità, quando capisce che stanno bene, a gestirli nel corso della stagione, tanto più poi se la Juventus ha tante assenze. Osimhen si prende un posto in attacco per forza, mica tanto, nel senso che Osimhen, prima di segnare quel gran gol all'Olimpico contro la Roma, se ne è mangiato un altro, assolutamente. Spalletti ha detto: gran gol di Osimhen, quello sbagliato prima un po' meno. E Osimhen impressiona, perché il Napoli ha giocato questa prima parte di stagione praticamente senza di lui, o comunque ha giocato partite importantissime segnando tanto senza Osimhen. E abbiamo visto soprattutto in una partita come quella di ieri come un giocatore come Osimhen riesca ad essere fondamentale, a dare un punto di riferimento in area tra i difensori fisici della Roma, a sfruttare anche le piccole pecche, i piccoli errori, perché Smalling, è vero, ha avuto quello svarione in occasione del gol, ma almeno in due o tre volte ha sventato proprio il gol del vantaggio del Napoli. E Osimhen, in questo tipo di situazioni, in questo tipo di partite chiuse, è un giocatore che rimane sempre molto molto concentrato, che ha una grande grinta, una grande concentrazione, soprattutto che ha delle doti fisico-atletiche strepitose, e ieri l'ho messo ancora in mostra. Gran gol, gran tiro di destro, spallata Smalling, che non è di certo il difensore più esile della Serie A, il marcatore più agevole, e gol decisivo di un Napoli che ha trovato, secondo me, un po' meno brillantezza rispetto alle altre volte, ovviamente, ma perché la Roma ha fatto, se vogliamo, la Roma, cioè una partita volta a scardinare i punti forti del Napoli, volta, se vogliamo, ad innervosire il Napoli, a tenerlo sulle spine per tutta la partita. La Roma di solito è brava a fare questo tipo di gare, però è una strategia che secondo me paga poco, soprattutto se ti porti molto spesso il nemico in casa. Poi può succedere una cosa di questo tipo, può succedere che Smalling, Ibañez, Mancini chiudano diverse volte, puoi trovare aiuto anche dagli attaccanti, dai centrocampisti alla fase difensiva, ma dopo la porta la vedi veramente veramente piccola una volta che recuperi il pallone. E arrivare dall'altra parte con un Napoli comunque così presente, così in forma anche a livello difensivo, risulta essere molto molto difficile. Fatalità, però, la Roma ha concesso il gol nell'unico momento in cui, se vogliamo, ha lasciato un vero e proprio spazio al Napoli, un uno contro uno quasi a campo aperto tra Smalling e Osimhen. Quindi archiviata un Roma-Napoli 0-1, dove Napoli ha vinto ultra meritatamente, secondo me, contro la Roma. Mi direi di concentrare sull'MVP di questa giornata, ed è forse il giocatore anche più in forma del campionato assieme a Milinkovic-Savic, ossia Lautaro Martinez. Doppietta contro la Fiorentina, il secondo secondo me con un rigore piuttosto dubbio, nel senso che è uno di quei tipi di rigore che da una parte vediamo fischiati e dall'altra no. Mi riferisco a quello di Ndombele in Roma-Napoli e a quello di, appunto, di Lautaro in Fiorentina-Inter. Però Lautaro ha fatto un gol del 2-0 da Lautaro Martinez, se vogliamo. Ho sentito in questi giorni, ne ha parlato lui stesso, insomma, di questi paragoni con i grandi attaccanti argentini, Batistuta, Agüero. Lautaro Martinez ormai è Lautaro Martinez, cioè mi dà l'impressione di essere questo tipo di giocatore, un giocatore straordinario nel giocare spalle alla porta, con delle buonissime movenze in uno contro uno, che è con una definizione letale con entrambi i piedi. Lo ha dimostrato secondo me anche contro la Fiorentina, ma insomma, se uno è in questa top 11 un motivo ci sarà. Lautaro è Lautaro in questo momento della stagione. Non abbiamo però ancora assistito a una stagione di un Lautaro Martinez totalmente detonante nel corso dei 9-10 mesi di campionato stagionali. Secondo me questa è una cosa a cui deve ancora arrivare Lautaro, perché queste cose ce l'ha già fatte vedere, questi momenti di forma straordinari, questa capacità di trascinare la squadra si è già vista. Però è un tipo di giocatore che nell'arco della stagione secondo me ha peccato un pochettino di continuità. È anche vero che ha 25 anni, fa impressione, nel senso che Lautaro è tanti anni che in Serie A segna e segna tanto, però è anche un giocatore generalmente giovane, soprattutto per la sua età. Ha occasione di fare questo passo in avanti, soprattutto perché è un giocatore di grande garra, di grande concentrazione, di grande forza mentale e caratteriale. L'allenatore di questa squadra non può che essere Maurizio Sarri, per i motivi che abbiamo spiegato in precedenza. Preparazione magistrale della partita, volta soprattutto dal punto di vista tattico a scardinare le pedine e i movimenti dell'Atalanta per infilarla da tutte le parti. Perfetto Sarri, perfetti soprattutto i suoi giocatori nell'eseguire le giocate tecniche. Grande Lazio, grande Lazio, che adesso si è infilata nella lotta per il quarto posto, quantomeno nelle primissime posizioni, perché adesso non c'è ancora una vera e propria lotta, ecco. Menzioni d'onore sono per Danilo, appunto della Juve, che avevamo messo in ballottaggio con Teo Hernandez, leader, assist servito per Rabiot, ha giocato sia a sinistra che a destra, solito insostituibile. Barella, che ha segnato un gol assolutamente non banale, un colpo da biliardo piegando il corpo, la caviglia, che ha sbloccato Fiorentina-Inter. Pellegri, anche lui non solo per il gol, ma esattamente come Barella, che si intende, non solo per il gol, ma per la prestazione. Perché Pellegri ha trascinato anche lui il Torino, cioè ha trascinato in maniera vera e propria l'attacco del Torino. E il discorso che abbiamo fatto sul Toro e sul fatto che Juric deve trovare delle nuove figure può riguardare anche Pietro Pellegri, che è un giocatore su cui il Torino può e deve puntare. L'interrogativo di Pellegri riguarda sempre il lato fisico. È chiaro che fa piacere questo ragazzo segnare, esultare al primo gol in campionato, scaricare un po' di rabbia, di adrenalina, perché gli anni di Pellegri, la giovane carriera di Pellegri è stata piena di infortuni, di buche, di difficoltà, tra Monaco, tra Milan, tra Torino, dopo i primissimi tempi al Genoa. Insomma, è un Pellegri che tutti stiamo aspettando, su cui la nazionale peraltro conta, soprattutto quell'Under 21. Allora dai, in vista anche dell'Europeo Under 21 di giugno, aspettiamo Pietro Pellegri, e vederlo comunque in questa condizione, segnando un gol simile a quello che aveva fatto in quel famoso Roma-Genoa, nel suo primo gol in Serie A, dove aveva trascinato col corpo mano lasso per poi segnare il gol del vantaggio quando aveva solamente 16 anni. L'ha fatto ieri contro Bijol, e quindi rivedere un vintage Pellegri, anche se è solo 21 anni, fa sempre molto piacere. Io come al solito vi ringrazio, appunto, mi dispiace non aver inserito e non aver potuto aspettare quantomeno Cremonese-Sampdoria e Sassuolo-Verona, che saranno due partite secondo me gustose, soprattutto quella di Cremona per quanto riguarda la zona salvezza. Io vi ringrazio naturalmente per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast.